occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sei minuti dopo le 8 di questo giovedì, che cos'è? 18, 19, giù di lì, non me lo ricordo. Niente, facciamo 20, sì, andiamo a rialzo, giovedì 20 febbraio, buongiorno ascoltatori. Eccoci qua, nuova puntata del Demone del Tardi e cominciamo subito con un'ultima ora battuta poco fa dalle agenzie. Renzi lancia l'elezione diretta di Renzi, una proposta di riforma elettorale che spariglia il quadro e su cui le forze politiche saranno chiamate a discutere nel corso delle prossime settimane. Ma fermi tutti, un attimo di pazienza, lo so che vi immaginate, si parli subito di Renzi e del governo che rischia di venire giù come se la manutenzione l'avessero fatta i Benetton. Ma prima ci sono cose più importanti, per esempio l'Atalanta, è il giorno dell'Atalanta, della Birgun Caput Mundi, dell'Oro Bian Pride, dei nerazzurri in Champions, quelli di Gasperini, gli altri invece sono in partenza per la Bulgaria. Che serata, che partita, 4-1 al Valencia, roba che nemmeno il Real Madrid, e non potevamo non partire da qui, non riconoscere le gioie del trionfo. A tutti gli amici ascoltatori bergamaschi, tifosi dell'Atalanta, divina dea, titolo alla Gazzetta dello Sport questa mattina. Sono tanti gli articoli di cronaca e anche di celebrazione, più faticoso trovare dei pezzi di analisi, ne fa uno per esempio Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera. L'Atalanta, scrive, non ha ribaltato solo il Valencia ma l'intero modo di concepire il calcio. L'ultima certezza è spendere molto per comprare i giovani migliori. Quella che sta entrando nei quarti di Champions è una squadra matura, quasi anziana. I suoi giocatori più giovani hanno 25 anni, i suoi migliori sono Gomez e Ilicic, che ne hanno 32. Gasperini e Percassi hanno rovesciato la regola: l'esperienza, la bravura contano più dell'età. Per l'Atalanta i giovani esistono, ma sono attori di bilancio, si prendono, si battezzano, si rivendono al volo facendosi pagare il marchio. È esattamente l'opposto delle strategie di tutti e alla fine quello che fa dell'Atalanta un esempio unico, invidiato da tutti, ma lontano, intoccabile, perché non pensabile. Nessuno, scrive Sconcerti, riconoscerebbe per strada Giovanni Sartori, da almeno 25 anni il miglior talent scout italiano, forse europeo, nessuno lo conosce, vede qualunque partita fuorché quelle dell'Atalanta, perché nel frattempo è in altri stadi a cercare altri giocatori. Non esiste in Europa un modello del genere, sono tutti sulla banalità del bene, frequentatori di microfoni, spendere molto per giocatori bravi dalla produttività comunque incerta. L'Atalanta invece è come se inventasse la sua strada, sa sempre dove andare. La classe e la diversità sono dovunque in questo artigianato che è diventato industria, e non cercate di imitarla, perché si possono imitare i ricchi ma non si possono imitare i bravi. Così Mario Sconcerti a proposito dell'Atalanta. Ma altra notizia di oggi naturalmente è quella che riguarda Brexit. L'avete sentito, no? Adesso per entrare in Inghilterra si dovrà conoscere l'inglese. Mannaggia, cosa non si fa per tenere lontano Di Maio? Scherzi a parte, guardate che la questione è serissima. Tutti parlano ora dei camerieri, ma se la condizione per entrare in Inghilterra è parlare un ottimo inglese, qui ci mettono alla porta un'intera classe politica. Non possiamo più fare come quando c'era Alfano che arrivava in ritardo e spiegava che l'aereo era decollato tardi perché c'era The Wind. Adesso ai bilaterali a Westminster non ci possiamo mandare Di Maio, ci dovremmo mandare Ether Parisi. E giusto per avere un quadro di quella che è la situazione, di quella che è la gravità della situazione, sentite un po'.
E aggiungo una cosa ancora.
I would like to add one more thing.
Sure.
I consider there's the flag of United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
Thank you, sir. The English is very good.
Next year, the pledge to peace will grow. Please join us in bringing peace. If we stand together, peace is achievable. Thank you very much.
My mother who cry in the TV when she feeling with the she felt the Berlin walls destroyed by the people.
Torino, Italy's first capital, with its 2000 years of history, today stands at the heart of a major process that is transforming the territory.
Force for what they did today. But I prefer that my chief tell in English what we do. Oh, la rifacciamo tutta, perché la posso fare anche meglio in inglese, ragazzi.
But please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities. That is Italy, you know, perhaps you dreaming about, but please visit our country. We will welcome you warmly and with a better
push clearly state we must address today precisely to repeated defiance of the United Nations and of the will of the international community.
Ci hanno accusato di aver ridotto il numero delle ore dedicate allo studio della lingua inglese. È falso.
È falso, è indubbiamente falso, questo è lo stato delle cose e vi rendete ben conto, questo è il problema. Non ce ne fanno entrare più uno, dovremo fare i vertici in campo neutro, oppure magari mandarci l'Atalanta invece che Ether Parisi. E allora, a proposito di gente che parla, attenzione, perché oggi c'è un grosso speciale di Libero interamente dedicato al pappagallo. Libero che in prima pagina lancia una grossa campagna per amare l'amico pennuto. Non siamo sul piano della metafora, si parla proprio di pappagallo e in particolare l'etologo di Libero parla di Spillo, il pappagallo che è stato rapito, pensate alla crudeltà, il giorno di San Valentino. Spillo che era come un figlio per la sua famiglia, e Libero racconta che i suoi padroni hanno sporto denuncia, i militari si mettono, scrive Libero, immediatamente sulle tracce del pennuto e dopo 4 giorni rintracciano l'animale grazie alle telecamere e scoprono, guardate un po', che a sequestrarlo è stata una straniera che lo teneva nel suo appartamento. Rapitore di pappagalli. Spillo, ci rassicura Libero, è complessivamente in buone condizioni, se la caverà, anche se la paura accumulata è tanta. Segue intervista alla segretaria dell'associazione Asso Pappagalli, che ci racconta come il pappagallo sappia immedesimarsi nell'uomo, è il miglior amico dell'uomo, e ci racconta del feeling inossidabile tra uomo e pappagallo, un feeling carico di emozioni sempre, scrive Libero. Ma attenzione, perché qua squaderna un vero mistero d'Italia, perché quello di Spillo non è un caso isolato. Libero rivela un'oscura sequenza, pensate un po', di rapimenti di pappagalli su cui finora era calata una coltre di silenzio. Non solo Spillo nel mirino dell'anonima sequestri, ma per esempio in Toscana quest'estate era stato rapito il cocorito Ercole, e in Puglia il pappagallo Pasquale, mentre a Massa Carrara rapimento anche per il pappagallo Garibaldi. Insomma, una storia di amicizia tra uomo e pappagallo, ma anche una brutta storia di anonima sequestri che oggi Libero rivela in esclusiva. Ma intanto attenzione, perché i dati rilasciati ieri dall'OMS hanno mostrato che è più facile prendere il reddito di cittadinanza piuttosto che il coronavirus. Dopo gli spacciatori con il reddito di cittadinanza, i contrabbandieri con il reddito di cittadinanza, i brigatisti con il reddito di cittadinanza, gli scassinatori con il reddito di cittadinanza, gli imprenditori con il reddito di cittadinanza, quelli con la Ferrari e il reddito di cittadinanza, e addirittura Agata Aliuna, la cantante neomelodica che si era finanziata il disco con il reddito di cittadinanza. Ad arricchire l'affresco è arrivato ora anche il boss della mafia con il reddito di cittadinanza. Oh, meno male, il boss Gaetano Scotto, esponente di spicco della mafia che non arriva a fine mese. Gaetano Scotto, che è stato arrestato ieri e che durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP ha candidamente dichiarato di esserne percettore perché nulla tenente. Insomma, siamo passati dalla lotta alla mafia alla lotta alla povertà della mafia. Ora, per completare l'album, mancano solo il ciclope con il reddito di cittadinanza, la donna barbuta con il reddito di cittadinanza e il nano più alto del mondo, anche lui con il reddito di cittadinanza. E poi dovrebbero esserci tutti. Oh, attenzione, perché qua veniamo al punto, perché di reddito di cittadinanza ieri sera a Porta ha parlato anche Renzi. Renzi che invece di lanciare il video di minacce dal Pakistan, come prima di lui aveva fatto Bin Laden, ha scelto di andare da Bruno Vespa. Ci si attendeva molto, in realtà i giornali oggi sono tutti molto delusi, perché al massimo si parla di quasi ultimatum, di penultimatum e di una grande manfrina di logoramento. Vediamo tra poco che cosa scrivono alcuni giornali a commento di quanto accaduto ieri sera. Ma intanto, per alimentare la suspense, perché so che non vi tenete più, che non ci state più dentro, sentite questa qua, si chiama The Last King of Pop, Politon Jackie Abbott.
We got the 7-inch single, the long playing album, the 12-inch disco mix. Just put it on the jukebox, grab yourself a lager, see what the needle predicts. We had the country and western, a dodgy little section with Jerry Lee Lewis and gang. From a Jack to a King, Sister Capra's and Wing, but still the whole tavern they sang. Dolly Parton was queen, Billy Joel the boss. We were uptown, downtown, a little bit of Motown with Marvin Gaye and Diana Ross. All the partners would say, you'd be joining in too. Red, red wine, everybody hurts, and don't it make your brown eyes blue? So barman, don't be a tease, now we're down on our knees. Prog double, it's a back end for the he's and the she's. Well, we're begging you please,
for the Peters and Lees. Stick another 50 p.m. and make it out in a cheese. Then there were the tightwads, go up to the jukebox, put inside a terrified beat. Worked out the Pink Floyd, anything by Meatloaf is longer than your 10cc. Arguing the B-side's better than the A-side, denying one knew what she put on. Pretending that you hate it, you don't even read it, but catch yourself singing along. Neil Diamond was king, Elton John number one. It was a working class hymn, but the one congregation the church really wished to be gone. We sang Give Peace a Chance with Yoko Ono and John. Saturday night's alright for fighting, and where have all the boot boys gone? So bombing, don't be a tease, now we're down on our knees. Pluck that well, it's a beckon for the he's and the she's. Well, we're begging you please, for the Peters and Lees. Stick another 50 p.m. to make it out of that cheese. So mom and don't be a tease, now we're down on our knees. Pluck that well, it's a beckon for the he's and the she's. Well, we're begging you please.
Una canzoncina perfetta per arrivare sufficientemente carichi alle letture di Renzi contro Conte. Oh, innanzitutto il prologo, perché ieri su Twitter, prima di andare a porta, Matteo Renzi aveva festeggiato e salutato l'arrivo di Tommaso e di Michela tra le file di Italia Viva, due nuovi deputati che si aggiungono a Italia Viva, Michela Rostan, che ha compiuto un'acrobazia degna della Comaneci, passando addirittura da Leu a Italia Viva. E ieri in diversi le ricordavano che stava in un partito Leu che fu fondato da chi aveva rotto con il PD di Renzi, e poi le ricordavano anche che si era candidato in un partito che si batteva contro l'abrogazione dell'articolo 18, per poi passare nel partito che invece ha tolto l'articolo 18. Meglio di lei, peraltro, sempre da Leu aveva fatto Eleonora Cimbro, che da Leu è passata direttamente alla Lega di Salvini, e questo forse pone delle domande sulla selezione dei candidati da parte di Leu, che probabilmente si era basata sul test di Facebook, quello del che indica quanto tasso di comunismo c'è in voi. Ma veniamo a Renzi a porta, a cui vengono dedicati oggi molti corsivi, editoriali, pezzi di analisi. L'inquisitore riluttante lo chiama per esempio Stefano Folli, che parte dal già noto penultimatum. Tutto qui, verrebbe da dire, si tratta di questioni, quelle appunto legate alla messa in mora di Bonafede. Si tratta di questioni, scrive Stefano Folli, già note, riferite non al domani bensì al dopodomani. Una mozione prima di Pasqua, quindi tra due mesi. C'è tutto il tempo per assorbire la minaccia, tanto più che in questo lasso di tempo si faranno un certo numero di nomine pubbliche e le forze della maggioranza saranno coinvolte, tutte, anche le più irrequiete. Era lecito attendersi qualcosa di più dal frenetico ex premier, che aveva promesso iniziative clamorose. Invece quel che abbiamo è un altro episodio della guerra di logoramento, vuoi a Conte, vuoi uscendo dal personale sul piano politico all'asse PD 5 Stelle. Legittimo, scrive Folli, ma forse abbastanza sterile per un partito che nei sondaggi resta ancora ancorato tra il 3 e il 4%. Il Renzi di Lotte e di governo avrebbe migliori argomenti se volesse usarli, ma non vuole o non può, probabilmente non vuole, perché sarebbe costretto a non posticipare gli ultimatum, vale a dire a ritirarsi davvero dall'esecutivo, a sfiduciare Conte, a battere gli insidiosi sentieri dell'opposizione senza una rete protettiva, rischiando anche le elezioni anticipate. Sono considerazioni che di sicuro l'ex premier ha messo sul piatto della bilancia, ma solo per scegliere la via più confortevole, almeno per il momento, logorare il quadro senza lacerarlo. Quanto potrà durare, si domanda retoricamente Folli, poco è la risposta, e intanto però Folli chiude citando la proposta di elezione diretta del premier, il sindaco d'Italia, concreta realizzabilità, dice Folli, vicina allo zero, è il coniglietto tirato fuori dal cilindro del prestigiatore, un tema non nuovo e tutto da approfondire. Colpisce che dopo aver accusato Salvini di volere i pieni poteri, adesso si prefiguri una riforma senza dubbio interessante sulla carta, ma suscettibile di rafforzare in modo drastico le prerogative del Presidente del Consiglio proprio ora che il leghista è in testa a tutti i sondaggi. Ma forse l'idea renziana è un'altra, si parla del sindaco d'Italia per bloccare l'intesa per la nuova legge proporzionale con quorum al 5%, e questo è più credibile. Così Stefano Folli, che parla dell'inquisitore riluttante. E a proposito di questa proposta che mette Renzi un po' nelle vesti invernali di quanto fu Salvini nella stagione del Papete, c'è un pezzo a pagina 2 della Stampa che parte proprio da qui per dimostrare una tesi, ovvero che al di là del luogo comune, delle tentazioni un po' destrorse di Renzi, Renzi in fondo è sempre stato quella cosa lì. Vediamo che cosa scrive la Stampa. Presidenzialismo dunque. Lo strappo tra Matteo Renzi e la sinistra italiana si completa con l'evocazione di una parola e di un progetto ancorato da sempre al lato destro dell'emiciclo parlamentare, il presidenzialismo. Presidenzialismo in Italia è una categoria che fin dal dopoguerra appartiene alle destre comunque definite. Fu un'ambizione della destra filogollista di Edgardo Sogno e Randolfo Pacciardi, della destra missina di Giorgio Almirante, della destra craxiana, poi della destra berlusconiana, e ai giorni nostri è la bandiera della destra di Giorgia Meloni. L'elezione diretta del capo dello Stato è cosa assolutamente di destra fin dalla genesi della Repubblica, così come l'idea del sindaco d'Italia da intronare a Palazzo Chigi per superare la sclerosi parlamentare, rilanciandola addirittura con la prospettiva di una petizione popolare. Renzi compie il salto finale verso il campo opposto a quello in cui è politicamente nato, rompe gli ultimi legami con la prassi e l'immaginario del partito che ha guidato fino a 2 anni fa. È un balzo stupefacente, ma forse non del tutto inaspettato. Fin dal debutto sulla scena nazionale, il senatore di Rignano ha usato con larghezza codici espressivi che sapevano di destra, e basterà ricordare lo shock estetico del primo dibattito televisivo tra lui e Bersani per averne la misura. Lo sfidante, circondato da una claque che sembrava uscita da Amici, contrapposto alla platea in grigio sezionale del segretario uscente. E poi giubbotti da motociclista, la dichiarata simpatia per Fonzi nel mondo che amava, la dichiarata simpatia per Fonzi nel mondo che amava Michael Moore e Ken Loach, le stramberie inventate per conquistare il pubblico televisivo, il carretto dei gelati nel cortile di Palazzo Chigi, il selfie durante uno dei primi bilaterali con Martin Schulz, e in generale l'aria efficientista da solving manager, diretta continuazione del berlusconiano Ghe pensi mi. Per lungo tempo sono sembrate solo concessioni al pop, ai tempi, alle esigenze della politica spettacolo, che fossero qualcosa di più concreto e profondo lo si è cominciato a capire nel 2014 col Jobs Act, quando all'apice del successo e del consenso, mentre poteva praticamente permettersi tutto, Renzi ha approfittato dell'onnipotenza garantita dal 40% alle europee per abolire l'articolo 18. Era la battaglia più di destra tra tutte le battaglie combattute dalla destra nel paese. Silvio Berlusconi l'aveva cavalcata un decennio prima e poi archiviata, spaventato da un'autentica insurrezione sindacale. Renzi la servì all'impresa e al paese su un piatto d'argento senza contraccolpi eccessivi. Il Renzi di destra debuttò allora e si rafforzò nei 12 mesi del patto del Nazareno, quando la sintonia tra il capo del PD e il Cavaliere apparve davvero come qualcosa di più profondo di un accordo politico, tanto che per anni, molto dopo la rottura dell'intesa, il leader di Forza Italia continuò a definire Renzi unico leader vero della politica italiana, e gli tenne aperte le porte dei salotti Mediaset di massimo ascolto, che da quelle parti è segno della più alta considerazione. considerazione. Il luogo comune vuole, ed è senz'altro vero, che la cerniera di questo innamoramento sia stato il toscano Denis Verdini e che la sua mano abbia agito a vantaggio del senatore di Rignano fin dall'inizio, cioè dalla candidatura a sindaco di Firenze. E figuriamoci quali possibilità si possono immaginare oggi che Verdini è pure suocero del capo dell'opposizione, Matteo Salvini, l'uomo che ha in mano l'altro capo della corda che potrebbe strangolare la legislatura. Insomma, approdare a destra per Renzi era un destino probabilmente segnato molto prima che la parola presidenzialismo fosse pronunciata a porta, a riavvolgere oggi il nastro della sua biografia di sinistra si vede davvero poco, anzi risulta dichiarato fin dall'inizio il suo scarso interesse per le radici, per la nuova generazione, la bandiera rossa e il simbolo della Ferrari, scriveva nel suo primo libro, l'ultimo si intitola Un'altra strada, adesso sappiamo in che direzione conduce. Così dunque La Stampa oggi a pagina 2, a proposito della proposta presidenzialista che Renzi ieri sera ha fatto a porta e a proposito di una storia politica che adesso sembra assumere connotati più definiti. Vi volevo leggere anche un'altra cosa prima di chiudere, a questo punto se volete potete farlo voi, perché ieri c'era anche un'analisi più psicologico-comunicativa del fenomeno del Renzi contingente ma anche storico che faceva Alessandro Giglioli sulla pagina del suo blog Piovono Rane, e beh, se volete andate a leggerla lì perché io non ce la faccio, vi devo salutare, devo chiudere, dare la linea al GR e augurarvi una buona giornata e poi naturalmente ci vediamo domani sempre alla stessa ora. Ciao a tutti, da Gianmarco Bacchi. Good morning to you and you and you.